In queste liturgie mariane c'è un tesoro, lo sappiamo, no? Solo che, almeno ormai credo ci conosciamo un po', no? Almeno come sento io, mi pare che questo tesoro tutte le volte ce lo dobbiamo guadagnare, cioè bisogna attraversare in qualche maniera una certa fatica. Perché se si prende la devozione mariana così come nelle nostre comunità è vissuta, o meglio non è vissuta, si corre il rischio appunto di non sentir niente, di non capire che è una cosa preziosa, che c'è dentro il Vangelo appunto. E quindi tutte le volte dobbiamo partire da queste considerazioni che riconoscono che in molti di noi, in molti cristiani, nella maggioranza mi pare, c'è una disaffezione a queste liturgie mariane. Cioè quando si fanno queste feste, non so, l'Assunta per dirne una che stiamo celebrando, non credo che stia mobilitando il cuore, le speranze, i desideri dei cristiani, almeno di me, dei cristiani medi diciamo. Quindi c'è questa disaffezione di molti cristiani alle celebrazioni mariane e laddove si celebrano le feste mariane tante volte molti di noi sentono un certo disagio perché è evidente il loro carattere sociologico che non è da disprezzare, no? Il loro carattere sacrale in qualche maniera, il senso anche folcloristico. Ma raramente, mi pare, no? In queste cose si percepisce la celebrazione del mistero, del tesoro nascosto, appunto. Perché celebrazione del mistero, celebrazione cristiana, sarebbe quella che nei misteri di Maria siamo posti di fronte alla bella notizia, al Vangelo, al venire di Dio nella vita degli uomini e alla richiesta che questo Vangelo ci fa di convertirci, di impostare la vita in una certa maniera, dar da mangiare agli affamati, cercare la giustizia come canta il Magnificat appunto, no? E quindi la festa mariana dovrebbe, là dove si svolge tra cristiani, aiutarci a diventare più comunità, a diventare più discepoli di Cristo, no? Più convertiti. Sembra quasi che questi misteri cristiani, perché di misteri si tratta, ma non nel senso che si dice ma mistero non si sa, no. No, mistero nel senso profondo, cioè di un venire di Dio nel mondo, nella vita degli uomini, che chiede una risposta, un coinvolgimento, un rifacimento della nostra vita. Questi misteri cristiani di Maria sembrano non esprimere più la loro forza sacramentale, simbolica, la grazia di queste celebrazioni, che sarebbe quella di offrirci dei significati di vivere e di coinvolgerci, di creare dei legami, cioè di fare la comunità dei discepoli, per dirlo in termini semplici. Da che cosa viene questa difficoltà? Beh, certo, continuiamo a leggere il Vangelo, ci accorgiamo sempre più che la difficoltà ad accogliere il Vangelo è proprio innata nell'uomo, è la resistenza che da sempre l'uomo oppone alla pretesa di Dio, cioè Dio, cioè questo è il Vangelo cristiano, Dio propone all'uomo di diventare un certo tipo di uomo, siccome la cosa è un po' impegnativa, un po' faticosa, noi cerchiamo di scappare da sta roba, quindi questo è il motivo fondamentale per cui anche tutte le feste cristiane noi le trasformiamo in folklore, preferiamo il folklore alla conversione, mi pare comprensibile, no? Però questa difficoltà oggi è legata in particolare alla cultura, la cultura secolarizzata che fa da sfondo a questa nostra società, una cultura per la quale la resurrezione dei morti, l'aldilà, il cielo, il mondo di Dio, sono tutte robe che in qualche maniera stanno sparendo dall'affetto, dalla devozione, dalla fede anche. I misteri cristiani non sono al centro della coscienza degli uomini di queste città e non organizzano più la nostra storia. E per noi questa è la secolarizzazione, mi pare, no? È difficile sentirci di casa nei misteri cristiani, in particolare nei misteri mariani. Nel caso del mistero dell'Assunta, appunto, la celebrazione dell'Assunta, la comprensione di questo mistero, per esemplificare cosa vuol dire sta roba qui, che siamo uomini secolarizzati, quindi il mistero lo capiamo, nel caso dell'Assunta il nostro problema è di credere nel mistero della morte, nel tesoro che è nascosto nella morte. Perché questo è il discorso del mistero cristiano della morte, perché anche la morte è un mistero, nel senso che non è affatto quella cosa nota, ovvia, addirittura vile, la macchina che si inceppa, che non va più, disprezzabile, che gli uomini secolarizzati suppongono. Mettete insieme queste due cose, cioè, ve lo dico in parole bergamasche, noi non ci crediamo più alla resurrezione dei morti, per noi la morte è la fine, come si fa a celebrare l'Assunta? Perché il dogma dell'Assunta si esprime così, avete sentito la preghiera, ma sentirete poi anche il prefazio, tutta la liturgia. Maria non ha conosciuto la corruzione della morte, fu invece assunta in cielo corpo e anima, questo dice il dogma. Noi invece crediamo nella corruzione della morte, ci crediamo totalmente. Noi siamo rassegnati alla corruzione, e non solo alla corruzione del sepolcro, ma alla corruzione della vita, alla corruzione che è annunciata dalla malattia, dalla vecchiaia. L'esperienza del morire in queste nostre città assume sempre più di frequente questa forma avvilente, banale, è la fine medica, è la fine animale di un organismo per noi la morte, sempre più è questo, e basta. Cioè il degrado della malattia, della vecchiaia, viene sentito semplicemente come un esaurimento, un andare verso la fine della vita. E questo modo di sentire il morire si trasforma in una specie di rassegnazione al potere della morte, al potere terroristico della morte. Cioè noi di fronte alla morte non possiamo far niente, capito? La morte è un potere terroristico perché ti fa saltare all'aria la vita quando vuole. E non discute. Questo, nel linguaggio cristiano, è un aspetto della mancanza di fede. Ovviamente, guardate, non lo dico, guardate che io sono tra quelli che cedono al potere terroristico della morte, per capirci, ma sto annunciando una logica del Vangelo, appunto. È un aspetto della nostra mancanza di speranza, della nostra non fede, addirittura del nostro peccato. Dice un testo molto audace, che se si dicesse all'uomo d'oggi ti sparano, dice che le cretinate li ditele tra voi, no? Un testo molto audace del libro della Sapienza dice: Dio non ha creato la morte. E non gode della rovina dei viventi. La morte è entrata nel mondo per invidia. Sapete cosa vuol dire invidia? Per uno sguardo messo su male, per uno sguardo cattivo, perverso, del diavolo, che si chiama appunto così per quello, no? Perché lui le cose le spacca, le divide, non le comprende, capito? Allora, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. E di essa fanno esperienza soltanto coloro che appartengono al diavolo, cioè a questo modo di vedere, coloro che accettano di guardare la vita con gli occhi del diavolo e rifiutano la fede. Il testo audace continua: questi qui, gli empi, senza fede, invocano su di sé la morte con gesti e parole, ritenendola amica, si consumano per essa e con essa concludono un'alleanza perché sono degni di appartenerle. Sono i servi della morte. Beh, le formule evidentemente sono audacissime, temerarie, ma la cosa mi sembra innegabile, no? Cioè il potere terroristico della morte è legato al nostro peccato. Cioè è perché non abbiamo fede, è perché non crediamo alla promessa contenuta nella nostra vita che la morte è semplicemente la fine, l'annullamento di tutto. In questo senso non so se gira la riflessione, ma lo capite che per credere alla promessa di Dio, per non dare ascolto al diavolo, per ascoltare la parola di Dio, la promessa di Dio appunto, e credere quindi alla resurrezione dei morti, che la vita è più forte della morte, e quindi per credere all'assunzione di Maria, ci vuole altro che la festa patronale o i fuochi dei villeggianti. Occorre semplicemente convertire completamente la nostra vita al Vangelo e alla fede. Capisco di dirlo in maniera risolutiva e quindi per alcuni versi che non tien presente tanti aspetti di mediazione, però la sostanza mi pare regga. Invece Maria ha creduto alla parola del Signore, beata perché hai creduto all'adempimento della parola del Signore, beati coloro che credono, no? Beata perché hai creduto. E grazie, entrate adesso in questa logica, che non è la logica fisicistica, medicale, che Gesù non ha conosciuto la corruzione del sepolcro, quindi il suo corpo dov'è, capito? Grazie alla sua fede non ha conosciuto la corruzione del sepolcro, non ha conosciuto il potere distruttivo della morte. Per capire questo tipo di mondo che appunto a noi suona stranissimo, è tutto aereo, no? Diventa aereo questo discorso, no? La liturgia, vedete come, e la scrittura prima, intelligentemente ci fa immaginare, cioè l'uomo non deve fidarsi solo di ciò che tocca, di ciò che palpa, di ciò che vede, deve, immaginando vede, deve prefigurare il nascosto per capire appunto, no? E questa è l'anima dell'uomo. La scrittura fa lavorare molto in questa direzione, no? Ci aiuta a pensare all'assunta, a questa vittoria di Maria sulla morte, con l'immagine dell'arca. Avete sentito, no? L'Apocalisse. Giovanni vede aprirsi il santuario nel cielo. Nel santuario c'è l'arca dell'alleanza, che ha la forma di una donna vestita di sole. E il Vangelo, avete sentito, il Vangelo di Luca lavora sulla stessa immagine, riferendosi al testo di Secondo Samuele, quando Davide portò l'arca e tutte le donne e gli uomini attorno a lui danzavano, descrive sotto questa immagine il viaggio di Maria verso Elisabetta, cioè vede nel viaggio di Maria verso Elisabetta il cammino dell'arca. Attenti, ai tempi di Gesù, nel Tempio di Gerusalemme non c'era più l'arca, era sparita. Perché in occasione della distruzione del Tempio da parte dei Babilonesi nel VI secolo, Geremia l'aveva portata in salvo sui monti, fuori dal confine di Israele. L'arca, il corpo che ci verrà restituito, è fuori dai confini del mondo. Ce lo porterà Dio. Cioè, questo è il senso di questi testi, no? Allora, Geremia, quando Nabucodonosor ha distrutto il Tempio, è riuscito a portare in salvo appunto l'arca, ma l'ha portata fuori, sui monti, sul monte Nebo, dove era morto Mosè, la cui tomba era nascosta, nessuno sapeva dove era sepolto Mosè. Anche Mosè sarebbe tornato. Vi viene in mente, no, la tomba vuota di Gesù? Il ritorno, il terzo giorno, vi vengono in mente queste robe qui? Cioè tutta la Bibbia lavora su questa promessa di Dio, no? Qualcuno interrogava Geremia dicendo, ma dici dove l'hai messa, dobbiamo sapere, dobbiamo tramandare il luogo, perché quando si ricostruirà il Tempio sia possibile riportare l'arca dentro il Tempio. Ma Geremia si era opposto, perché al tempo giusto l'arca sarebbe di nuovo apparsa ad opera di Dio nel santuario del cielo. A questa fede antica di Israele si riferisce la visione dell'Apocalisse. Si aprì il santuario di Dio in cielo e apparve l'arca dell'alleanza. E l'arca, sentite i Vangeli, appunto c'è tutto il lavoro dei Vangeli, ha la figura di una donna che partorisce. La donna è nascosta per un tempo in un luogo deserto fino a che il figlio non regni su tutti i popoli della terra. Cioè l'immagine dell'arca nascosta eppure presente e pronta a svelarsi è la traccia che la scrittura e la liturgia ci offre per pensare Maria assunta in cielo. Siamo lontani dalle feste popolari, molto lontani. Eppure bisogna avere la pazienza di tirarle dentro, certo, ma siamo lontani, ragazzi. E invece siamo dentro le grandi questioni della dignità dell'uomo, della giustizia, dello straniero, del povero, dell'affamato, della dignità appunto della donna, di tutte queste grandi questioni di costruire e di difendere l'umanità dell'uomo, il figlio appunto. In queste questioni siamo dentro con l'assunta. Perché se invece i cristiani mangiano 3 cotechini invece di 1 quel giorno lì, non è appunto che entriamo nel mistero. Giusto far festa e mangiare 3 cotechini una volta tanto, però non variamoci. Quando la madre del Signore sparì da questa terra, i cristiani la dormizio virginis, la Madonna si è addormentata, appunto. Il mistero che gli orientali venerano come il sonno di Maria. No? Quando la madre del Signore sparì da questa terra, i cristiani non si arresero all'idea che fosse semplicemente sparita, come invece noi ci rassegniamo subito. Ella era stata solo nascosta per un breve tempo in cielo, come l'arca. Di nuovo apparirà nel giorno in cui il Signore verrà con tutti i giusti nella sua gloria. Non so, a me queste robe qui commuovono, scaldano. Cioè, vedete come la devozione mariana è potente. Però bisogna farla ripartire dai posti giusti, capito? E allora è giusto che i credenti fin d'ora che venerano Maria in cielo. Ma capite cosa vuol dire venerare Maria in cielo? Vuol dire partecipare di questa speranza finale della giustizia di Dio per tutti i popoli. Non c'è magia qui, c'è speranza, capite? Fin d'ora i credenti che venerano Maria in cielo la possono riconoscere presente e trovare in lei il pegno del cammino di fede, è la prima dei credenti, è tra i fedeli appunto, non è a metà tra Dio e l'uomo che tira su gli uomini verso Dio, è qui tra i credenti, è presente in questo senso. Possono addirittura prenderla in casa, come il Vangelo invita a fare ai piedi della croce. Tutti coloro che sono discepoli, tutti coloro che credono, tutti coloro che al seguito di Maria diventano discepoli e credono al Vangelo, e cioè alla fedeltà di Dio, alle sue promesse, al di là di ciò che i nostri occhi vedono, Tutti coloro che credono quindi nella resurrezione del Figlio e aspettano la resurrezione dei morti, tutti questi sanno da oggi che la loro vita è nascosta con Dio in Cristo, e quando apparirà Cristo si manifesterà la nostra vera vita. Di questa vita nascosta in Dio è segno luminoso la madre assunta in cielo. La devozione a Maria si colloca lì, al centro della speranza, dove la sua umiltà, l'arca così umile del corpo di una ragazza, appunto, anche qui si ripete il mistero dell'incarnazione, incredibile, dove la sua umiltà, l'arca così umile, così umana del suo corpo e del suo amen, del suo sì, un corpo che si è fatto sì, questa è la fede, no? Custodisce il tesoro del Vangelo. Maria, Madre del Signore, splende sul cammino del popolo cristiano, segno di speranza e di consolazione. Per mezzo di lei, arca della nuova alleanza, l'amore del Padre ci dona Cristo, parola e pane di vita eterna. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, nascendo da una giovane donna, hai reso partecipe ogni uomo del misterioso piano di salvezza di Dio. Rendici docili al tuo spirito, perché anche noi possiamo testimoniare che in te si sono incontrati l'umano e il divino. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Signore, la Chiesa, come Maria, mediti la tua parola, perché ti sia fedele anche nei momenti difficili e oscuri della storia, e sostenga il cammino degli uomini incontro a te. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Signore, hai glorificato tua madre, perché è stata obbediente e fedele anche nelle prove e nel dolore. Aiutaci a superare le difficoltà della vita, perché, perseverando nella fede e nella speranza, anche noi giungiamo a contemplare il tuo volto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ti preghiamo per tutti coloro che si sono addormentati in te o che, pur non conoscendoti, hanno desiderato per tutta la vita un mondo più giusto e un po' di felicità. Fa che godano dello splendore della vita senza tramonto. Preghiamo.
Accoglio, Padre, la preghiera del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associata in corpo e anima alla vittoria del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona umana il segno della tua immagine e il riflesso della tua gloria, per Cristo nostro Signore.